Arabesque.
Le prime cose che mi è capitato di ascoltare con il pianista Louis Lorty erano dedicate a Frédéric Chopin, a Franz Liszt, di cui ha registrato tutta l'opera per pianoforte e orchestra, a Ravel, in modo particolare grazie a Olga Shevchenkova avevo imparato a conoscere il suo Gaspard de la Nuit. Ora sono usciti due dischi recentemente dedicati al repertorio francese, di cui, come dicevo a proposito di Gaspard de la Nuit, è un grandissimo interprete. I dischi sono pubblicati come gli altri dall'etichetta inglese Chandos, e uno dedicato al terzo e quinto concerti per pianoforte e orchestra di Camille Saint-Saëns, il quinto è il secondo più frequentato dopo il secondo, il terzo invece si sente veramente molto poco. L'altro disco è dedicato alla musica di Gabriel Fauré, si apre e si chiude con una trascrizione, ma è una delle pagine che amo di più in assoluto di Fauré, delle pagine tratte dal Requiem, opera 48. Intanto un commento sulla la scelta dei due concerti di Saint-Saëns. Immagino che sia una integrale in corso.
Sì, e infatti è finita adesso con, anche con gli altri pezzi, perché Saint-Saëns scriveva tanto, ha scritto anche quattro pezzi, tra i quali il Wedding Cake, anche l'Africa, che per me è affascinante perché è un po' già un po' di jazz, è molto anche esotico, come il quinto concerto per pianoforte. Quindi è finita già. Questo è successo quasi per sfida, perché da anni che la Chandos mi diceva: ah, dovresti suonare i concerti di Saint-Saëns. E ho detto sì, ma non so se voglio farli tutti. Penso che dal momento che mi sono veramente innamorato del quinto e suonava già il secondo, mi sono detto dai. Poi ho sentito una registrazione, devo dire, veramente molto convincente del quarto con Cortot, c'è una registrazione storica, ho capito che cosa c'era dietro e lì ha cominciato veramente a interessarmi il progetto, e quindi l'ho completato.
Io credo che la prima volta che ho sentito i concerti di Saint-Saëns, grazie al mio maestro di allora Renzo Rota, erano il secondo e il quarto con Philippe Entremont, ma il terzo con il primo sono tra i più negletti, cioè un po' trascurati. Perché, secondo lui, Lorty?
È una buona domanda, è sempre difficile spiegare. Sicuramente chiedono un sacco di lavoro pianisticamente, veramente, soprattutto il terzo, devo dire il finale del terzo, per suonarlo alla velocità richiesta, e se lei sente la maggior parte della registrazione non possono fare a meno che suonarlo quasi alla metà del tempo, perché è veramente difficile. Ma lì non ha più senso, è veramente una cosa listiana di... Bisogna avere il virtuosismo veramente, bisogna prendere il tempo. Forse anche sono meno uguale. Il terzo forse ha una debolezza per il tempo centrale, che è molto breve, devo dire, quasi introduzione al finale. Il primo ovviamente opera della gioventù, ma c'è sempre una freschezza, c'è sempre qualche cosa. Ho detto, bisogna solo prendere il tempo. Perché anche dentro di noi non abbiamo un riferimento, come diceva lei, il secondo, il quarto, ci sono delle registrazioni storiche, possiamo quasi siffloter questi concerti perché hanno una tematica molto conosciuta. Invece quei primi concerti, veramente, il numero uno e il tre, bisogna veramente lavorarli in fondo e ci vuole, è veramente stancante.
E dei cinque concerti qual è quello che lui Lorty sente come più appartenente alla sua visione della musica? Perché in genere si sente spessissimo, o tantissimi pianisti suonano il secondo, che, come diceva un critico, comincia con Bach e finisce con Offenbach, è anche il più spiritoso da un certo punto di vista con questa tarantella finale, ma qual è quello che Louis Lortie preferisce di cinque concerti?
Ah, definitivamente il quinto, perché lì a tutti i livelli è veramente un splendore. Prima di pensare che un uomo di 70 anni abbia concepito un pezzo così con questa energia folle e poi dei momenti di malinconia, di ricordi, c'è qualche cosa di veramente anche di un uomo di una certa età che guarda al passato allo stesso tempo che si sente ancora giovane. Infatti Saint-Saëns è morto molto tardi e lui aveva già ancora l'energia, quindi c'è questo misto e poi non so, anche una semplicità nella scrittura. Però, per esempio, questo primo tempo, c'è il secondo tema che è il minore, un tema di una facilità, di una semplicità di scrittura, e poi alla fine nella coda lo fa riuscire nel maggiore, che diventa una cosa, tu ti dici, ma da Mozart forse non c'è nessuno che ha avuto questa facilità con un materiale veramente scarso da trasformarlo in una maniera così magica con questa facilità, perché si sa che Saint-Saëns da giovane sapeva il latino, le matematiche, aveva questa facilità per tutto e è stato capace di conservarla fino a quell'età, e questo è il miracolo, perché se uno pensa a Mendelssohn, era già morto prima di 40 anni.
È incredibile alcune soluzioni timbriche che Saint-Saëns riesce a scrivere per il pianoforte, con le due parti, mano destra e sinistra, molto lontane e sfasate quasi, no?
Sì, ma tutto, secondo me, anche il miracolo dell'apertura della città di Parigi per i compositori, ovviamente pensiamo soprattutto a Debussy che ha scoperto tutte le musiche dell'Oriente, ma già Saint-Saëns aveva già la mano dentro, almeno per gli effetti, ovviamente armonicamente non era un precursore del secolo dopo come lo fu Debussy, però già aveva già un po' l'idea di una world music, perché nel quinto concerto c'è già musica orientale, musica africana, musica spagnola, c'è già un misto che per un altro compositore non sarebbe digestibile. Lui riesce a creare un'unità con questo misto che sarà molto importante anche per Ravel. Per me il concerto in sol di Ravel non esiste senza l'egiziano di Saint-Saëns.
Chissà se anche Camille Saint-Saëns frequentò nell'89 l'Exposition Universelle dove Debussy sentì per la prima volta il gamelan, perché viene da pensare che effettivamente queste contaminazioni non abbiano soltanto lasciato il segno su Claude Debussy.
Assolutamente, e poi Saint-Saëns era un viaggiatore incredibile. Basta pensare che d'estate andava a Bayreuth e in altri momenti andava in Algeria. Quindi il contrasto, no? Dalla Baviera ai paesi nordafricani dimostrava una capacità di interesse molto, molto grande.
E ascoltiamo quindi un movimento dal concerto numero 5, L'Egyptien di Camille Saint-Saëns, con Louis Lortie al pianoforte.
Thank you.
Veniamo alla registrazione, sempre per la Chandos, dedicata a Gabriel Fauré. Credo che non sia la prima volta che Louis Lortie affronta il repertorio di Fauré, ma qui è fatto sistematicamente, visto che si tratta del volume 2. Quindi è in corso un progetto Fauré che si estenderà oltre questo secondo disco?
Spero di sì, però il mio sogno è di fare anche molta musica da camera, perché io sono veramente, hai anche melodie e altre cose. Sto provando di convincere l'etichetta di procedere così, perché insomma tanto di Fauré è negletto, non viene quasi mai suonato e c'è una quantità di capolavori che bisogna almeno... lo voglio rimettere all'ordine du jour, perché è veramente musica che non si suona abbastanza, che adesso penso la gente è più pronta ad accettare questo periodo, dico non solo di Fauré, ma tutti questi geni di quel periodo come Szymanowski, che tempo fa la gente non capiva, adesso si comincia a capire, Reger, la stessa cosa, anche un genio veramente sconosciuto, Enescu, tanti di quelli che sono stati abbandonati purtroppo in favore dei più ovvi come Debussy, Ravel.
Ecco, il disco dedicato a Fauré, questo secondo volume pubblicato dalla Chandos, si apre e si chiude con una trascrizione, dicevo, di quello che io considero uno degli capolavori assoluti della musica francese, ossia l'opera 48, il Requiem. Ci vuole spiegare il perché di questa scelta?
Beh, prima io sono, provo almeno di essere un uomo della mia epoca, e lei sa che adesso i dischi, soprattutto non volevo fare un flop per la Chandos, sapendo che Fauré forse si vende meno di Chopin o di Beethoven o di altri. Invece la verità è che se sai fare il disco si vende molto bene, e questo è già successo, quindi sono molto contento. Basta mettere due o tre pezzi più brevi, perché la maggior parte delle radio fanno suonare adesso pezzi brevi, tipo 4 o 5 minuti, e anche c'è tanta gente che dice «Ah, questi altri pezzi non li conosco, ma il Requiem mi piace tanto». Quindi la gente compra il disco, si ascolta per prima forse questi estratti del Requiem, poi scopre che ci sono tutti questi pezzi per pianoforte che non conosce di Fauré, che sono quanto belli come il Requiem, perché è un altro compositore che soffre della popolarità del suo Requiem come Saint-Saëns del Carnevale degli Animali.
Con la differenza che Saint-Saëns avrebbe voluto buttare via e proibire l'esecuzione del suo Carnevale degli Animali, che resta la sua opera più eseguita in assoluto. Invece del Requiem di Fauré esistono ben due versioni. Ma questa è una versione per pianoforte solo di Louis Lortie, che però mi faceva riferimento a Naumov, che è uno di quelli che aveva cominciato, o perlomeno ha proseguito quello che si faceva tranquillamente nell'Ottocento. Cioè, Liszt si impossessava della musica di chiunque, voleva trasferirla sul pianoforte, punto, lo faceva. E perché no?
Sì, e di più, come diceva e aveva ragione, ci sono due versioni del Requiem. Infatti di recente hanno riscoperto la versione più cameristica che era prevista. Uno non deve dimenticare che anche, per esempio, il Peleas e Melisande di Fauré non è stato nemmeno orchestrato da lui, perché era troppo occupato, doveva preparare per Londra questa Incidental Music, che non so più quanti pezzi, 14, alla fine sono rimasti questi quattro pezzi che hanno fatto questa famosa suite Peleas e Melisande. E quindi se Fauré dava ad altri il compito di fare l'orchestrazione, quindi è permesso anche di immaginarlo. Comunque quasi tutti i compositori a quell'epoca immaginavano la loro musica, basta pensare anche a Debussy, Ravel, a quattro mani, quasi tutta la musica è stata trascritta da loro o dai loro associati per quattro mani e due pianoforti.
Basti pensare a Otto Singer o Theodor Kirchner per Brahms, si trova praticamente tutto, dai tri, i quartetti, le sinfonie. Che cosa troviamo in questo secondo volume? Tra l'altro è registrato su un pianoforte Fazioli. Un commento sul pianoforte, sono curioso.
Sì, assolutamente. Ma certo per la musica francese, la musica trasparente, il Fazioli è veramente ben adattato. Poi di più... Io dico sempre, prendo lo strumento migliore che c'è nelle condizioni. Io faccio tutti i miei dischi nel Regno Unito, dove non è facile adesso trovare dei pianoforti giusti. Noi facciamo le registrazioni anche nel Suffolk, quindi è molto lontano da Londra, quindi è difficile, bisogna portare un pianoforte lì, bisogna fare una scelta, quindi succede un po' per caso, uno trova una soluzione. Anche per me è molto importante il contatto con l'accordatore, il tecnico del pianoforte, anche come reagisce il pianoforte all'acustica dove facciamo la registrazione.
Questo è quello con quattro pedali, Fazioli?
No, ce ne sono pochissimi con quattro pedali. No, quello è assolutamente uno normale a tre pedali.
Non ho ancora capito che cosa sia la funzione del quarto pedale del Fazioli.
Mi sembra che, non mi ricordo nemmeno bene perché non l'ho veramente provato, mi sembra che fa suonare ancora una corda, forse due corde invece di una, ma non voglio dire delle bugie, non mi ricordo molto bene, so che ci sono pochi modelli. Infatti Fazioli è questo che è veramente straordinario, che riesce, essendo ancora del nostro mondo, allora adesso la Steinway non c'è più uno che si chiama Steinway che sta lì, Oberstdorfer, e quindi lui fa su richiesta, quindi se uno richiede un certo trattamento del pedale o anche del legno, è pronto, sono pronti a soddisfare quelle esigenze del cliente.
Allora, per quanto mi riguarda, la prima pagina in assoluto che ebbi modo di ascoltare di Fauré era un Nocturne in re bemolle maggiore suonato da Arthur Rubinstein. Da dove parte l'esperienza, la conoscenza della musica di Fauré per Louis Lortie?
Dalla prima insegnante, perché lei aveva conosciuto Fauré molto bene, aveva anche suonato per lui parecchie volte e non era nemmeno ancora sordo, perché lei era nata in Belgio, ma vicino alla frontiera francese, nel 1895. E Yvonne Hubert era insegnante a Montréal nel Canada, perché aveva immigrato in Canada negli anni 30. E io sono stato uno dei suoi ultimi allievi con Marc-André Hamelin. Siamo gli ultimi due, aveva già più di 80 anni. Era bravissima e molto modesta. Infatti, questo che rimpiango oggi è di non avere avuto l'età per veramente costringerla a raccontare su Fauré, Albéniz, Ravel, tutti i personaggi che aveva conosciuto molto bene a Parigi a quell'epoca.
Che cosa ascoltiamo di Gabriel Fauré?
Forse la ballata, perché trovo che è un'opera di gioventù, ma di una freschezza, c'è qualcosa di molto particolare, e l'avevo registrata io tanti anni fa con l'orchestra, perché c'è una versione con orchestra. L'avevo preparata un po' così come complemento, perché ho fatto i due concerti di Ravel, si doveva scegliere qualche cosa. E quindi l'avevo lavorato, ma non quanto che ho adesso, ovviamente quasi 30 anni dopo, ho un'altra visione del pezzo, quindi sono contento di essere riuscito ad andare oltre.